Alle fragole.
Allora alla frutta di stagione.
Alle mele.
Nutella e mascarpone.
La Linzer.
Al cioccolato.
Con la marmellata.
Tiricotta e cioccolato.
Pere e cioccolato.
Limone.
Crostata meringata.
Frangipane.
E la pastiera napoletana.
Allora la crostata alle castagne.
Il mugnaio.
Piccola audio rivista dell'arte bianca.
La crostata è come il liscio. Popolare, allegra, semplice e godereccia.
La crostata è un dolce tipico italiano, una base di pasta frolla ricoperto con confettura, crema o frutta fresca, con l'aggiunta di sottili strisce di pasta frolla intrecciate e cotta in forno. La parola crostata deriva da crostare, ovvero far indurire al fuoco la superficie di alcune vivande, sì che si formi la crosta. La sua origine è difficilmente collocabile, pare però che si possa ricondurre addirittura all'epoca pre-cristiana, il che la renderebbe il dolce più antico dell'arte pasta. Pasticcera italiana.
La crostata è
amore.
Il mugnaio.
Crostata di cioccolato.
Benvenuti, è il momento di presentarvi il meraviglioso mondo della crostata. Io sono Samantha Cornaviera, una speaker archeologa culinaria. Faccio rivivere le ricette più bizzarre del passato raccontando la storia che ha dato loro vita. Anna Prandoni è una giornalista gastronomica che da oltre 20 anni scrive di cucine a ricette e cuochi al grido di più cibo meno food. Dirige Grande Cucina, Il Panino Italiano e l'Osservatorio sulla Comunicazione del Cibo, Tavola Spigolosa. Ha lavorato a lungo con Gualtiero Marchesi e ha scritto decine di libri sull'argomento cibo. È stata anche la più giovane direttrice della mitica rivista La Cucina Italiana. Insieme scopriremo i segreti per la perfetta pasta frolla con Sonia Peronaci, le crostate parlanti di una blogger italiana in Olanda, la super herb di Knam e quella futurista di Gianluca Fusto. Pronti? Via!
Prima c'era la pasta frolla. Poi, quel dolcissimo impasto di uova, farina e zucchero aromatizzato con semi di vaniglia e scorze di agrumi non è stato più sufficiente. E allora è arrivata la confettura, di fichi, di fragole, di castagne. E le abbiamo messo una griglia sopra, a volte dei cuori o delle stelline, perché il piacere di decorarla rendeva questo dolce da credenza ancora più bello e quindi più buono. Perché sentivamo il bisogno di racchiudere una così buona ricetta per paura che scappasse. Ma quando la confettura non basta, soprattutto quando bisogna festeggiare ed è estate, allora quella base fragrante e piacevolissima viene accarezzata dalla crema pasticcera. Una gialla e soda spalmata di consistenza e sapore, di piacere e gusto. E sopra, a pioggia, cadono a ripetizioni mirtilli, lamponi, fragole, pesche, albicocche. L'apoteosi della leggerezza. Farlocca, ovvio, ma convincente. Poi l'estate declina sull'autunno ed ecco comparire quel capolavoro di eleganza che va sotto la categoria delle torte meringate. Una vellutata crema al limone ricoperta di albume e zucchero, caramellata e fresca, semplicemente deliziosa. L'inverno inoltrato non può fare a meno della crostata. Pere e cioccolato creano una bella Elena che non si capisce come mai sia chiamata bella, perché è talmente buona. Poi arriva primavera e con lei sboccia la pastiera. Un'apoteosi di crostata, la regina della Pasqua. Profumata e morbida, con quel guscio consistente che racchiude una sapienza senza fine. Ecco, forse la magia della crostata è spiegata in questa parola. Racchiudere. Un verbo meraviglioso, che è casa, famiglia, riunione, condivisione, protezione. Un abbraccio di frolla che regala pura e semplice bontà.
A te piace la crostata?
Sì.
E qual è la tua preferita?
Quella al cioccolato.
E te la fa la tua mamma?
A volte.
Ma tu lo sai come si fa?
Boh.
Ma tipo cosa c'è dentro secondo te?
Uova, farina, zucchero, cioccolato.
Cioccolato, le cose più importanti insomma. Brava.
Alzi la mano chi non ha mai goduto di un boccone di questo dolce meraviglioso, fatta in casa da nonna e mamma o preparate da grandi cuochi pasticceri. Una preparazione simile, a base di pasta frolla, pare fosse già conosciuta a Venezia dopo l'anno 1000, quando si cominciò ad utilizzare lo zucchero importato dall'Oriente al posto del miele per la preparazione dei dolci. Probabilmente la prima ricetta codificata risale al XIV secolo, inserita dal cuoco reale francese Guillaume Tirel, anche noto con lo pseudonimo di Taillevent, autore del celebre manoscritto di cucina chiamato Le Viandier.
Crostata al cioccolato.
Il mugnaio.
Diamo i numeri? Digitando crostata su Google compaiono oltre 9 milioni di risultati. Su Instagram ci sono 412.000 immagini con hashtag crostata e 50.000 con hashtag crostata di frutta. Se la mettiamo a confronto con le torte più comuni, la crostata è la più ricercata online. Confrontando le ricerche fatte in Italia su Google, il sud batte il nord e tra tutte le crostate vince quella meringata al limone. All'estero, la ricerca della ricetta della crostata spopola in Svizzera, Brasile e Germania.
Ad Ariano Irpino è stata realizzata la crostata di marmellata più lunga del mondo, 1260 metri, entrata ufficialmente nel Guinness dei primati nel 2015. Esiste ovviamente anche la sagra della crostata che si tiene a fine maggio a Caorso in provincia di Piacenza ed è stata istituita anche la giornata nazionale della crostata, che è il 9 settembre.
La crostata è detta all'alsaziana quando è confezionata con la classica griglia a striscioline. Si chiama pie se cotta nell'apposito stampo dai bordi alti e si dice renversé, ovvero capovolta, quando la frutta è messa nello stampo prima della frolla. La più celebre è sicuramente la tarta ten. Più burro che mele, più goduria che mai.
Secondo l'oroscopo dei dolci, se la crostata è la vostra torta preferita, siete delle persone buone e generose. Siete autentici e leali. Non amate la stravaganza, pur non essendo delle persone necessariamente convenzionali e tradizionali. Proprio come la crostata, che può essere di frutta, cioccolata, ricotta o marmellata, siete eclettici e mai banali.
Il mugnaio.
Qual è la tua preferita?
Albicocca.
Perché?
Perché è legata al ricordo di mio padre.
Cioè?
Che prepara le torte e le crostate in cucina e la frolla fatta a mano, secondo la vecchia tradizione.
Perché lui quando è venuto a Milano cosa faceva?
Allora, era arrivato a Milano a 14 anni, da Pavia, si è trasferito con fratelli più grandi e inizialmente era un garzone, per cui in bicicletta portava il pane dal Cutiotto in tutte le zone limitrofe. E poi hanno aperto una latteria pasticceria in zona Ripamonti.
Il mugnaio. Tre domande a Ernst Knamm.
Re del cioccolato, imperatore della pasticceria, giudice inflessibile di trasmissioni TV. È l'austriaco più amato dagli italiani e dalle sue mani escono capolavori che rendono la nostra vita più dolce.
Qual è la tua crostata preferita?
La mia crostata preferita è la torta all'antica, fatta con una pasta frolla integrale, una confettura di lamponi, una ganache di cioccolato fondente 70% per upacizza e ricoperta di lamponi freschi. Questa crostata mi ricorda un buonissimo dolce che io mangio nel 95 nel ristorante Luis Queso Hotel de Paris a Monte Carlo di Ducasse, che era una torta molto simile. Ho preso spunti per creare la mia crostata all'antica e devo dire che è fantastica.
Quali sono gli errori più comuni che fanno a Bake Off quando preparano la crostata?
Sono tre errori che fanno soprattutto i concorrenti di Bake Off. La prima, essendo soprattutto la prima prova, la prova creativa, non hanno ovviamente le loro ricette davanti, per cui si devono ricordare la ricetta punto per punto e qui tante volte dimenticano le dosi oppure addirittura gli ingredienti. Poi l'impastano troppo, significa la frolla va sopra impastata e si disfa. E la terza cosa, non fanno bene le cotture, tante volte li lasciano crudi oppure li cuociono troppo, per cui li bruciano.
Qual è la tua ricetta preferita per la crostata?
La mia ricetta è una ricetta classica con burro, zucchero, uova e soprattutto farina, un pizzico di sale e vaniglia, ma io cosa aggiungo? È il lievito in polvere, il baking, perché mi dà la possibilità che la frolla cresce leggermente e diventa più friabile. La cosa importante è fare la frolla la sera prima, metterla in frigorifero, farlo raffreddare e poi tirarlo in meno tempo possibile e fare una cottura piuttosto lenta a 170-175 gradi, così abbiamo la possibilità che la frolla cuoce uniformemente, perfettamente dorato e rimane croccante, friabile e super buono.
Il mugnaio, piccola audiorivista dell'Arte Bianca.
Un bacio cioccolatoso, ovviamente fondente.
Ma se dico crostata, tu cosa pensi?
Nonna papera.
Imprenditrice, start-upper quando non esistevano le start-up, personaggio televisivo, blogger quando le blogger non andavano ancora di moda. Ha postato le sue ricette online prima che sul web, impazzissimo di condivisioni. Sonia Peronaci.
Buongiorno!
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 Senti, ma raccontaci un po', quanto è cercata in rete la crostata?
A me la crostata è uno dei dolci forse più amati, perché è uno dei dolci più semplici e quindi è qualcosa che tutti più o meno sanno fare. chi bene e chi male, ma comunque è molto approcciabile come dolce e devo dire che è molto molto cercato. Vabbè, quello più in assoluto cercato è il tiramisù, devo dirvelo, però la crostata è molto, veramente molto ambita, ecco, la cercano in tanti, sì.
Ti ricordi qual è stata la prima crostata che hai pubblicato in rete?
Assolutamente sì, è crostata semplice con pasta frolla semplice di albicocche.
Senti, ma che cosa sbagliamo di più quando la prepariamo?
Allora, diciamo che ci sono diversi metodi e generalmente le persone non è che non sanno fare l'impasto, ma poi non lo sanno gestire dopo, cioè non lo sanno stendere perché pensano che sia una specie di pongo facilmente stendibile. In realtà non è così, perché la crostata è nemica assoluta del caldo, perché ovviamente c'è dentro tanto burro nell'impasto. Bisogna toccarla almeno possibile con le mani, soprattutto perché le mani sono calde. Infatti io faccio la stagliatura, quindi non metto niente nelle mani, ma metto tutto in macchina con il caster, e quindi burro, farina, stabio il tutto senza toccare, poi aggiungo direttamente nel caster gli altri ingredienti. Quando si forma una palla basta stenderla tra due foglie di carta forno, metterla in frigo ed è già quasi pronta da stendere nello stampo.
Il tuo ricordo legato alla crostata?
Beh, sono le sfornate della nonna. Mia nonna faceva tutto, era molto brava in cucina, però la crostata era quella, insomma, che lei poi ha oltretutto aveva diverse varianti, perché metteva anche nella frolla la frutta secca, però la crostata era una cosa che spesso si faceva insieme.
E tu l'hai rifatta poi con le tue figlie?
Assolutamente, sì, io quando mi mettevo con le mani in pasta, loro erano vicine a me in casa e chiamavo, venivano volentieri, perché poi i bambini, si sa, appena li metti a fare qualcosa in cucina impazziscono, è una cosa che a loro piace tantissimo, quindi basta solo avere voglia e un po' di tempo e li fai felici.
Chiudiamo con un trucco, un tuo trucco per la crostata.
Ma come vi dicevo, sicuramente è la stagliatura, non toccarla con le mani, mettere addirittura la ciotola dove si andrà a lavorare con le lame nel frigo, in modo che sia già freddo anche quello, soprattutto quando si fa magari con una stagione un po' più calda, e poi stendere direttamente la pasta frolla tra i due fogli di carta forno, perché quello ti permette di avere già ovviamente la pasta frolla pronta da stendere dentro allo stampo. Un'altra cosa che si può fare è andare a comprare degli spessorini in legno, magari, non so, dello spessore che generalmente ti piace stendere la crostata, metterli ai lati della pasta frolla e passare lì sopra il mattarello, quindi hai anche una stesura perfetta e uniforme sullo spessore. Questo potrebbe essere un trucco.
Un po' architetto, insomma, non solo cuoco.
Ma in realtà, guarda, sì, però è un trucchetto molto semplice, perché appunto questi spessorini poi si trovano facilmente anche nei colorifici, per dire, costano pochissimo, li tieni lì, quando fai la tua crostata vedi, hai già tolto il problema di avere da una parte la crostata più sottile e dall'altra un po' più spessa, ce l'hai assolutamente già perfetta.
Tuo marito ha un account Instagram molto particolare, però con la crostata il suo account in fondo non serve, ce lo racconti?
Sì, Francesco ha un account che si chiama Mangio Quando Posta, perché poverino, come tutti i mariti che stanno dietro alle food blogger o comunque a gente che fa questo mestiere, devono aspettare di mangiare qualsiasi portata prima che la moglie l'abbia fotografata, e quindi lui finisce marito martire perché aspetta ovviamente di mangiare freddo ogni volta prima appunto di fare la foto e di poterla postare. Quindi penso un po', sto diventando molto famoso.
Grazie Sonia.
Grazie a voi.
Il Mugnaio.
Ma se dico crostata, a te cosa viene in mente?
Dolcezza e tanta felicità.
Merita un discorso a parte la pastiera napoletana.
Ma la pastiera è una crostata?
Se lo chiedi a un napoletano risponderà inorridito di no e capirete subito di aver perso un amico, come è successo a me. Ma di fatto la pastiera è un tipo di crostata, l'origine è la medesima e anche la forma. Un guscio di pasta frolla che racchiude una farcitura di ricotta, grano bollito nel latte, frutta candita, zucchero e uova. La pasta è croccante mentre il ripieno è morbido. Nella ricetta classica gli aromi utilizzati sono cannella, canditi, scorze d'arancia, vaniglia e acqua di fiori d'arancio. Ma sono mille le varianti, ogni massaia ha la sua ricetta tradizionale e guai a toccargliela. C'è chi cuoce il grano la sera prima, così si asciuga bene, chi lo frulla per amalgamarlo meglio all'impasto e chi invece no, va lasciato intero così si sente mordendolo. Di certo a Napoli la pastiera è una fede, è sacra al pari di San Gennaro, fa parte della dote e viene tramandata di madre in figlia su improbabili diari di cucina o fogli volanti unti e bisunti. La sua origine è molto molto discussa e altrettanto fantasiosa. Innanzitutto c'è la leggenda legata alla sirena Partenope e al rito pagano in suo onore. Infatti Partenope aveva stabilito la sua dimora nel Golfo di Napoli e a ogni primavera risorgeva dalle acque e allietava la popolazione del luogo con il suo canto. Gli abitanti, per ringraziarla, le vollero donare ciò che avevano di più prezioso. Incaricarono 7 fanciulle di consegnare i doni tutti simbolicamente rappresentativi. La farina per la forza e la ricchezza, la ricotta, lavoro e frutto, uova per il rinnovamento della vita, grano tenero bollito nel latte a simbolo dei due regni, l'acqua di fiori d'arancio simboleggiante il ringraziamento della natura, le spezie rappresentavano invece i popoli lontani e lo zucchero simbolo della dolcezza del canto di Partenope. Secondo il blog crostata.it, questa leggenda può essere interpretata anche in un altro modo. Innanzitutto la ricotta e lo zucchero non sono altro che la trasposizione culinaria del latte e miele presente nelle offerte votive delle prime cerimonie cristiane. Le uova poi simboleggiano il ritorno alla vita e l'acqua di fiori d'arancio rappresenta il risveglio della natura e dunque il tutto a simboleggiare il ritorno della primavera. Comunque la leggenda si conclude con Partenope che pone i doni ricevuti ai piedi degli dèi, i quali apprezzando le restituiscono il dolce già fatto. A quel punto la sirena, contenta dell'apprezzamento, anziché mangiarlo, lo dona agli abitanti che avevano mostrato tanta generosità. C'è poi una versione più verosimile, secondo la quale la pastiera è opera di una suora dell'antichissimo convento di San Gregorio Armeno. Le strisce di pasta frolla che si mettono a griglia sulla superficie del dolce richiamerebbero le grate dalle quali le suore di clausura assistevano alle funzioni religiose. La creatrice della pastiera moderna in realtà combinò gli ingredienti nella maniera che oggi conosciamo, partendo dalla ricetta popolare che già esisteva. Diede alla sua interpretazione culinaria un significato mistico, in quanto simboleggiante la resurrezione di Cristo. Ecco perché è tradizione prepararla il Venerdì Santo per poterla mangiare durante la Pasqua.
Pastiera napoletana.
Il mugnaio.
Piccola audiorivista dell'arte bianca.
Tu ti chiami?
Fatima.
E da dove arrivi?
Dal Marocco.
Senti, anche in Marocco si fanno le crostate dolci.
Sì.
E qual è la tua preferita, quella che tu fai anche qui?
Con le mandorli e limone.
Ma con la pasta frolla?
Sì.
Quindi pasta frolla poi?
Sì, mandorli, pasta di mandorli, limone, uova, burro e zucchero velato.
Questa è la tua?
Sì, questa.
La ricopri anche con le striscioline?
Sì, proprio... dipendi, sì. Possiamo mettere anche le mieli, dipendi, queste cose.
Al posto della consueta griglia che racchiude la confettura, lei ci mette frasi e parole, raccontando storie piene di dolcezza. L'ideologa della crostata, Daniela Di Giacinto. Ciao Daniela!
Ciao Samantha, ciao Anna.
Senti, ma cosa sono le crostate parlanti?
Le crostate parlanti sono delle crostate a volte romantiche, a volte riflessive, a volte ironiche, che anziché avere appunto la classica griglia, sono scarabocchiate con dei biscotti.
Faccio un esempio di una frase che hai apposto sulla crostata.
C'è una frase che mi fa pensare alle food blogger, o aspiranti food blogger, che scrivono sulla crostata: non mangiarmi, non sono ancora su Instagram.
Poi questa non è male.
Il post-it che si lascia spesso accanto, sì, al dolce.
Ma come ti è venuto in mente? Come hai iniziato?
Ma è iniziato per caso, per gioco, e sinceramente non credevo che sarebbero diventate poi una collezione di crostate parlanti. È iniziato un pomeriggio in cui ho deciso appunto di non usare la classica griglia, ma di scrivere una frase.
Però il diametro della crostata è abbastanza limitato. Come le pensi?
Le penso ormai, anche semplicemente passeggiando, mi viene in mente una frase e penso che potrebbe essere adattata ad una crostata. Oppure magari voglio raccontare, voglio parlare di un determinato argomento e mi viene un'idea. A volte sì, è molto difficile farle rientrare in quel diametro, è un po' complesso.
Che fine fanno queste crostate?
Queste crostate sono le nostre colazioni, le nostre merende, perché non compro prodotti confezionati e quindi le mangiamo. Non mangiamo solo quelle, faccio anche altri dolci, ma...
Ma gli altri dolci non li metti su Instagram, invece queste crostate parlanti fanno parte di un progetto fotografico alla fine.
Sì, lo sono diventate perché mi diverto molto, mi diverto a raccontarmi e mi diverto anche ad interagire con chi le segue, con chi le apprezza.
Allora, su Instagram ti troviamo come Crostate Parlanti, sul web ti troviamo come impastasogni.it. Chiudiamo con quella che sarà la frase della prossima crostata parlante.
La prossima crostata parlerà di collaborazione, e stravolgeremo un proverbio famoso che è: una mano lava l'altra e tutte e due lavano, e non vi svelo il finale. Vi aspetto.
Grazie, Daniela.
Grazie.
Il mugnaio.
Qual è la tua crostata? Qual è la tua crostata preferita?
Fragole, marmellate di fragole.
Ma tu la sai fare?
Sì.
Come si fa la crostata?
Con la frolla e marmellata e in forno.
E in forno. Ma la frolla come si fa? Quali sono gli ingredienti?
Uova, zucchero, farina e un po' di latte.
Un zic di zesta di limone?
Limone, oppure io metto il liquore.
Brava.
Un uomo, una crostata, il pasticciere più desiderato dagli emiri, il consulente che risolve tutti i dubbi dei professionisti, il migliore amico della frolla. Alla protagonista della nostra puntata ha dedicato addirittura un libro, che non si sfoglia, si morde. Gianluca Fusto.
Ciao ragazzi, grazie mille e grazie per avermi chiamato.
Hai scritto addirittura un libro sulla crostata. Perché è diventata un vero e proprio mito questa torta?
La crostata è un mito, una leggenda in Italia, perché è l'unica ricetta, la frolla, che lega tutte le 21 regioni d'Italia. E nel 2006 per me era essenziale, nel mio pasticcere essere esterofilo, portare l'Italia. Pensate, la Puglia, il pasticciotto, la Campania, la pastiera, la torta di Visciole, la Brisolona. Frolla, crostata, crostata Italia, cultura e tradizione.
Tu lavori spesso appunto fuori dall'Italia, come la mangiano all'estero, come la apprezzano?
Oggi la crostata all'estero è diventata un vero simbolo di design e di eleganza. Hanno abbandonato quello che per noi potrebbe essere, ricordo, la crostata di marmellata per incontrare strutture, consistenze, abbinamenti e ingredienti nuovi nelle crostate. E posso dirvi che veramente per me oggi la crostata è un momento di sensazione organolettica. Detto così è bruttissimo, però la crostata è croccante.
E la tua crostata preferita?
Ma dipende dalla stagione e dipende dal momento dell'anno e di dove mi trovo. Diciamo che la crostata alla frutta è qualcosa che è sempre commovente, ma anche una crostata super friabile con dentro un crème caramel al cioccolato, magari profumato al caramello, lascia parlare. La crostata sempre.
Senti, tu sei un po' il paladino della crostata moderna. Che differenza c'è tra la crostata della tradizione e quella moderna, appunto?
Ma giustamente la crostata della tradizione è la crostata che ricorda la mamma, la famiglia, dove l'affetto per la persona che veniva fatta era e sorpassava a volte la crostata. Di solito quando noi pensiamo alla tradizione pensiamo alla crostata di frutta fresca o di marmellata. Nel mio concetto di crostata volevo far diventarlo un vero progetto architettonico, tant'è vero che da lì poi è nato Progetto Crostate, dove ho cercato di far diventare attraverso dei mezzi il pasticcere l'artista, l'architetto delle proprie creazioni, con stampi, proporzioni e anche creare delle strutture nuove.
Senti, ma la crostata più pazzesca che ti hanno mai chiesto?
Allora, la crostata più pazzesca che mi hanno mai chiesto è stata 12 anni fa, dove comunque non c'era ancora una grandissima cultura orientale in pasticceria e dove mi hanno chiesto di sviluppare un prodotto a base di tè verde wasabi con lo yuzu. Ero in Giappone e non ho avuto limiti di utilizzo. Questa è stata la prima, ma la seconda è la crostata che io ho sviluppato per un evento che avverrà a breve in Giappone, dove mi hanno chiesto di valorizzare una pesca e del mango all'interno delle crostate. E prova a immaginare, Anna, a pesca il costo è 20 euro. È una pesca che è una varietà particolare di Okinawa che è commovente. Hanno voluto interpretarla all'interno delle crostate.
Crostata forever.
Sempre e comunque.
Allora, qual è la tua crostata preferita?
Ah, la mia crostata preferita è con la marmellata di ciliegie.
Hai un ricordo?
Sì, quando ero piccola la preparava sempre la mia nonna.
Ti do la ricetta?
Setacciare 250 g di farina e unire 150 g di burro, 100 g di zucchero, la scorza del limone grattugiato, i semi di mezzo baccello di vaniglia e due tuorli. Impastare velocemente con le mani. Far riposare in frigo per almeno un'ora. Stendere, foderare una teglia e ricoprire di confettura. Con i ritagli di pasta creare la griglia. Cuocere in forno non ventilato per 35 minuti a 190 gradi.
E sliam! Il mugnaio, piccola audiorivista dell'arte bianca. Sceglie, miscela e crea farine dai chicchi di grano. È la figura epica che guida il molino. Il mugnaio, Gianluca Pasini.
La farina ideale per preparare una crostata deve conferire all'impasto nella lavorazione una struttura equilibrata, non troppo rigida per evitare che la frolla diventi eccessivamente dura e nemmeno troppo friabile affinché il prodotto finale non si sbricioli.
Il mugnaio.
All'inizio del XX secolo l'antropologo Paolo Mantegazza scriveva: l'anima di questo dolce è tenera, mite, infantile, né sente, né esulta, né affascina, ma dura a lungo, come una lunga carezza di una mamma al proprio bambino. Bello, eh? Insomma, la crostata è decisamente un cibo che ci dà conforto, che ci appartiene, che ci fa tornare il sorriso, ci ricorda momenti felici della nostra infanzia. Per me è il ritmo allegro e scanzonato del Liscio da Balera.
È tutto bello, interessante, sì. Abbiamo capito i trucchi e i segreti, ascoltato sì. grandi e famosi pasticceri, segnato in agenda la prossima sagra della crostata. Crostata? Sì. Però a me a questo punto è venuta proprio voglia di crostata.
Crostata di frutta fresca.
Ma a proposito, Samantha, qual è la tua preferita?
Io direi quella al cioccolato o cioccolato e pere, o anche solo pere. Ma anche quella alle fragole, ti dirò. Anzi, con un po' di panna e un bicchierino di moscato d'Asti o uno spumante fior d'arancio dei Colli Euganei, o insomma comunque un vino dolce che sia nettamente sapido e di buona freschezza, perché serve ad alleviare quella sensazione di grassezza e pastosità che è tipica della pasta frolla e della crema, no? Ti dirò anche che la pastiera non mi lascia proprio del tutto indifferente. Ma e la tua?
Allora, adoro quella ai mirtilli. Così posso salutare gli ascoltatori del Mugnaio e dare appuntamento alla prossima puntata della nostra piccola audiorivista dell'Arte Bianca citando il mitico film Pulp Fiction. Torneremo prima che possiate dire crostata di mirtilli.
Crostata di mirtilli!
Non così presto, Samantha.
Il Mugnaio.
Piccola audiorivista dell'Arte Bianca.
Nessuna farina è stata maltrattata per la realizzazione di questo podcast. Grazie a Molino Pasini per averci offerto il suo sostegno.
molinopasini.com